che per questa mattina e per questo approfondimento in diretta da un posto che si trova al di fuori dei nostri studi, ovvero un posto particolarmente di pregio, un immobile di lusso in viale Michelangelo 11 a Firenze, che viene, è stato ribattezzato il condominio delle opportunità. Parliamo infatti di questo nell'ambito della nostra trasmissione di questa mattina, perché è una struttura che è stata inaugurata poco tempo fa, nel maggio scorso, e stiamo parlando della prima esperienza in Italia di social housing pubblico-privato. Io saluto subito i nostri ospiti, il direttore dell'ASP Firenze Montedomini, Emanuele Pellicanò, il coordinatore di Hauser Abitare Solidale, Gabriele Danesi, e qui con noi poi la rappresentanza dei condomini, in particolare Marco Cerbai, e aspettiamo anche l'assessora al welfare del comune di Firenze, Sara Funaro. Ma partiamo con Pellicanò, con Montedomini dunque. Come è nato questo progetto, ma soprattutto ricordiamo, grazie alla generosità di un privato che ha deciso di donare, poi vedremo con che formula, l'edificio all'ASP Montedomini.
Sì, buongiorno e grazie. Sì, questo amico di Montedomini ha deciso di compiere un gesto di grande solidarietà e quindi di dare a Montedomini questo edificio bellissimo che lei ha visto, che fino a ieri era un bed and breakfast di pregio, ancora di pregio come struttura, e ci ha chiesto sostanzialmente di metterlo a disposizione della città per le persone che avevano necessità di avere un tetto e ovviamente che avevano difficoltà a trovare un alloggio.
Sulla nostra pagina Facebook Contro Radio Firenze potete vedere delle foto di questo prestigioso immobile che si trova da Piazza Ferrucci, proprio imboccando viale Michelangelo, lo dicevamo, un ex bed and breakfast di lusso, che quindi ha una struttura anche all'interno molto pregevole, sia come articolazione delle stanze che come rifiniture. Pellicanò, come è articolato per ospitare appunto una convivenza sociale?
Sì, come ha visto, abbiamo al piano terra delle stanze, al secondo piano, a questo dove siamo, oltre alle stanze c'è questo vano molto grande, questa cucina, questo spazio condominiale, diciamo così. Poi abbiamo un sottotetto, quindi c'è un altro piccolo appartamento su. Poi in realtà ce n'è anche uno sotto che ancora è vuoto, che dovremmo decidere con il Comune di Firenze come destinarlo, e lo spazio a comune fuori. Quindi diciamo ogni ospite ha una stanza a disposizione con bagno, ha questa cucina condominiale, questo spazio condominiale, ha il fuori condominiale, e quindi diciamo ognuno può vivere nella propria stanza con il proprio bagno, ma vivere anche negli spazi comuni come questo e come quello fuori.
Accennavamo ai vari soggetti, dall'amministrazione all'Hauser a Montedomini, ai servizi sociali, poi ne parleremo per la selezione dei soggetti che qui sono venuti ad abitare, e passiamo la parola a Gabriele Danesi di Hauser Abitare Solidale, il coordinatore. Un modello, il primo in Italia di questo tipo, sicuramente un'esperienza da ripetere anche a Firenze, dove l'emergenza e il disagio abitativo e sociale sono tra i più alti d'Italia.
Senz'altro, l'obiettivo di questa partnership pubblico-privata, che è veramente unica nel suo genere, perché pensiamo il privato è rappresentato da un'azienda di servizi alla persona, da un'associazione del terzo settore, Hauser Abitare Solidale, e da un privato che è espressione di una nuova forma di mecenatismo, di una nuova forma di umanesimo, il pubblico, chiaramente il Comune di Firenze, sta sviluppando un modello totalmente innovativo. Innanzitutto perché questo progetto non ha un costo per la pubblica amministrazione. È un progetto che riesce a reggersi autonomamente sulla capacità di resilienza degli ospiti che vengono appunto chiamati a costruire percorsi di condivisione all'interno di questo condominio, ma anche dalle loro stesse capacità economiche, perché alla base della costituzione di questo nuovo progetto di social housing ci sono alcuni criteri di ingresso, alcune regole di ingaggio, chiamiamole così, che sono da un lato costruite sulla capacità relazionale e sulla volontà di costruire un progetto di autonomia personale da parte dei soggetti che ci vengono segnalati appunto dai servizi. Dall'altro anche l'individuazione di alcuni parametri economici che permettono a queste persone di essere autonome nel vivere con dignità e appunto con autonomia l'ospitalità in questo condominio, perché il condominio delle opportunità è un progetto di seconda soglia, ovvero sia un progetto di social housing che si impone a livello intermedio tra le situazioni seguite con difficoltà, vista la situazione drammatica del tema casa, con le politiche classiche, quelle di edifici e di alloggi popolari, e quelli della normalità. Quindi noi ci rivolgiamo a quel target sociale definito un tempo fascia grigia, che oggi è a povertà intermittente o in povertà relativa, che se interveniamo in tempo può non diventare un caso sociale.
Danese, infatti non stiamo parlando, non è stato chiamato il condominio sociale o dell'assistenza o del sostegno, ma delle opportunità, perché proprio si sfruttano anche le potenzialità di chi ci vive, della condivisione anche degli spazi e dei tempi di chi ci vive. Non a caso è stato fatto un percorso che io vedo sintetizzato in una parete di questo immobile, ovvero un cartellone con su scritto il condominio delle opportunità, le foto dei vari membri, delle persone che vi abitano, con dei post-it sotto con le potenzialità di queste persone, come si autodefiniscono, cosa potrebbero fare in questa convivenza sociale. Faccio un esempio. Anna scrive: allegra amante della pulizia, ordinata, permalosa. Dunque un avviso ai naviganti, ma anche diciamo un'idea per chi convive con lei, nel senso, lei insomma le pulizie può dare una mano in questo. Mentre c'è chi dice, faccio un esempio, Mario, Silvia, sono come ciascuno mi vede, una nessuna centomila. Oppure Francesco, conviviale, spiritoso, non mi arrabbio, dignitoso. Ecco, sono definizioni che si danno e poi ognuno mette a bene comune, diciamo, le esperienze che può fare, sia in termini di pulizia, di cucina e quant'altro, di manutenzione del giardino. Che percorso è questo, Danesi?
Allora, è un percorso entusiasmante, perché come Abitare Solidale abbiamo sperimentato in altri contesti, però questo su Firenze è particolare, in quanto davvero le persone che abbiamo inserito in questo condominio sono espressione di identità diverse. Ognuna di loro ha una storia specifica, storia a volte anche molto complessa, come quella di Marco, che ha girato mezzo mondo nel suo precedente lavoro, ma ognuno di loro ha appunto un suo trascorso importante. Questo trascorso importante, anche ragazzi giovani, perché sono due ragazzi molto giovani, un neo diciottenne e un 22enne, portano all'interno del condominio questo loro vissuto sotto forma di esperienza e di competenza.
Ed è arrivata anche l'assessora al welfare del Comune di Firenze, Sara Funaro, che ringraziamo per la disponibilità di partecipare a questa trasmissione proprio qui in diretta da Viale Michelangelo 11. Siamo voluti venire in questa prima esperienza, assessora, di co-housing sociale pubblico-privato a Firenze, che rappresenta un po' un fiore all'occhiello per Palazzo Vecchio, che intenderà replicare, lo ha ribadito anche il sindaco di Firenze in occasione dell'inaugurazione nel maggio scorso.
Sì, buongiorno a tutti. Intanto sì, è un'esperienza speciale, è un'esperienza nuova, tra l'altro mi risulta che sotto questa forma in Italia non ci siano ancora esperienze simili, e chiaramente dopo un primo periodo di sperimentazione, se la cosa andrà bene come noi pensiamo, che visto come sta andando, il passaggio successivo è quello di pensare anche a delle repliche del sistema. È chiaro che questa è una situazione speciale, perché c'è stato un benefattore che ha dato una struttura, che è una struttura di eccellenza, ma sempre nella stessa modalità il nostro intento è quello che, anche come direzione dei servizi sociali, in collaborazione con Montedomini stiamo portando avanti, è quello di cercare di ottimizzare sempre più le risposte con accoglienze sempre più differenziate. Questo sistema di accoglienza è in assoluto il sistema che può funzionare meglio, sia in termini di razionalizzazione delle spese, ma anche nei termini di contatti umani che possono arricchire sempre di più, perché la coabitazione, se funziona bene, dà un arricchimento reciproco a ognuno.
Per entrare sempre più nel dettaglio, Emanuele Pellicanò, questo bene è stato donato, diciamo sempre tra virgolette, all'ASP Montedomini tramite un comodato d'uso gratuito. Ecco, qual è il percorso che poi ha portato anche alla gestione da parte di Hauser?
Sì, sostanzialmente il comodato gratuito ha una durata di 2 anni, questo è l'accordo con il benefattore. È anche un senso, il tempo ha un senso, è quello di sperimentare ognuno di noi anche le capacità, ecco, di gestire un immobile come questo, di cui l'ASP, diciamo, ha preso ovviamente in carico tutto, quindi noi paghiamo, diciamo, tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Poi per la gestione del progetto l'ASP ha scelto, diciamo, Abitare Solidale, Hauser Abitare Solidale, in quanto soggetto già esperto su questo territorio, d'accordo ovviamente con il Comune di Firenze, che aveva appunto già anche alcune altre esperienze con Hauser Abitare Solidale, e abbiamo sottoscritto insieme un protocollo. Il protocollo ha dato vita al progetto e ai meccanismi di, diciamo, di selezione, fra virgolette, delle persone, quindi dei meccanismi di accesso a questa struttura, e anche le modalità che poi Hauser, come vedete qui dentro, utilizza, le modalità di gestione dell'ordinario, della giornata e della convivenza delle persone.
Parleremo infatti poi anche della carta solidale del condominio, ma io approfitto di Marco Cerbai, uno dei residenti dell'immobile, che si è fermato a questo tavolo mentre era in preda a un'attività fervida questa mattina. Io leggo da questi post-it, sempre, che citavamo prima, lui si definisce, allora, antiquario, corse al trotto, cavalli, animali, questi sono stati un po' gli ambiti del...
Che gli dico?
Mi dica un po' come ci è finito qui.
Finito perché il problema è che io ero senza casa, ho fatto un po' anche il badante a una persona anziana e lui purtroppo è deceduto, e niente, sono senza casa, sono andato alla mia assistente sociale e mi ha trovato questo posto meraviglioso, che io posso ringraziare sia tutti i collaboratori che ci sono qui e tutta la gente che mi hanno voluto bene, diciamo.
Come si trova con le persone che abitano con lei?
Molto bene, molto gentili, molto sociali, molto solari. E soprattutto un certo Gabriele, che è il mio grande amico, che è quello qui che accanto a me, che mi ha aiutato tanto, tanto, tanto. E io posso ringraziare tutta la comunità e tutta la, diciamo, la solidarietà di voi, diciamo.
Marco, lei ha la possibilità anche di convivere con giovani, dicevamo, ci sono anche un ragazzo di 18 anni, un altro ragazzo di 21, insomma...
Quello di 21 è qui alla stanza accanto a me, che è un bravo ragazzo, e purtroppo bisogna un po' aiutarlo perché lui, come si può dire, è un po' in crisi, ma insomma, io cerco di aiutarlo e di fargli compagnia, e compagnia bella.
Questa è anche l'opportunità di questo coabitare, no? Che ci si aiuta a vicenda
deve essere tutta una famiglia unita, diciamo così, perlomeno in questo condominio ci dovrebbe essere, cioè per ora si va bene perché c'è tutta una famiglia unita, compatta, e ci si aiuta l'uno con l'altro.
Lei in particolare cosa fa? Che mano dà, diciamo?
La mano può solamente pulire lì, questo piano, secondo piano, no, il primo piano gli è, questo è il primo piano, il primo piano gli è. Il primo piano io penso pulire questo ambiente qui, che sono 3-4 camere, il corridoio, la sala, la cucina, capito? E niente, e poi do una mano a un altro mio amico che abita qui anche lui, un certo Beppe, che spartare fuori, lasciare il giardino, fare che c'è da fare. In conclusione, sono una casa, c'è sempre qualcosa da fare se uno ha voglia.
Grazie a Marco Cerbai qui con noi nell'ambito di questa trasmissione dal condominio delle opportunità di Viale Michelangelo. Assessore Funaro, dicevamo un periodo di sperimentazione, di monitoraggio, il tutto deriva anche da una selezione dei servizi sociali nei confronti di soggetti di seconda soglia in termini di aiuto. Cosa si intende per questo? Ne abbiamo parlato con Pellicanò, ma è una fascia sempre più larga di popolazione che ha però l'opportunità, attraverso anche questi strumenti, di poter recuperare poi anche a livello sociale.
Sì, allora diciamo che ci sono, come dicevo prima, vari tipi di accoglienza. Ci sono le accoglienze quelle standard, dove abbiamo un operatori H24, che sono quelle accoglienze dove vengono inseriti nuclei familiari o persone singole che hanno vari tipi di problematiche. Oltre al tema dell'abitazione, oltre al tema dell'emergenza abitativa, c'è bisogno comunque di un intervento da parte degli operatori che possano accompagnare verso un percorso di inclusione sociale. Sempre di più negli ultimi tempi si sta vedendo una crescita di una fascia differente che prima non era presente, di persone che non hanno altri tipi di problematiche sociali, ma si ritrovano in difficoltà economica e spesso si ritrovano a perdere la casa. Non accade solo tra i giovani, non accade solo tra le famiglie, ultimamente sta accadendo sempre di più anche tra le persone anziane. Esempio, gli sfratti per finita locazione, che sono un fenomeno non banale. Proprio per questo, come assessorato, abbiamo iniziato a fare un ragionamento su che tipi di servizi potevamo offrire, e per questo sono partite tutte le accoglienze di seconda soglia, di secondo livello. Che cosa vuol dire in soldoni, cercando di farla breve? Vuol dire che noi abbiamo degli appartamenti o delle situazioni come questa, che possono essere indicate dagli assistenti sociali, dove le persone hanno tutte le caratteristiche per poter vivere autonomamente, perché non ci sono problematiche e criticità particolari, ma hanno bisogno fondamentalmente di un tetto temporaneamente in attesa di potersi rimettere in pista. Gli interventi che noi tentiamo di fare in questo caso perciò sono dare una soluzione abitativa, e per chi è ancora nell'età per farlo, cercare di inserire in un percorso lavorativo attraverso il progetto Polis. Questi due interventi dovrebbero portare verso sempre di più un'autonomia, perché l'obiettivo nostro è quello non di dare assistenza e basta, ma è quello di dare un'assistenza temporanea in modo che le persone poi possano ripartire con le proprie gambe.
Opportunità, ma come dicevamo anche regole sociali di convivenza, tramite questo contratto di solidarietà, che è un po' anche il fiore all'occhiello dell'Hauser, che è replicato anche in altre esperienze. E come si articola, Danesi, questo accordo di ospitalità?
Allora, più che un accordo è proprio un regolamento, una carta solidale del condominio, che si articola in tre parti. La prima è quella rigida, ovvero sia quella sulla quale possiamo senz'altro negoziare, ma che è rappresentata da regole di buon condominio, ovvero sia tutto ciò che tu puoi o non puoi fare nel rispetto degli altri condomini, ma anche nel rispetto del vicinato, una sorta di regolamento di condominio, però con approccio più solidale. La seconda parte è quella che viene negoziata direttamente tra le parti, in virtù di incontri che abbiamo promosso, ma soprattutto in virtù delle competenze e delle capacità che ognuno dei condomini esprime, a prescindere dall'età e a prescindere dalla propria esperienza. La terza parte è la parte più immateriale, il software, diciamo, proprio del progetto, che riguarda i livelli di solidarietà all'interno dei quali si costruisce il concetto stesso di opportunità e di reciprocità. Perché appunto, come dicevano giustamente sia Emanuele che Sara, questo è un progetto innovativo dove c'è un approccio proprio generativo. Cerchiamo di riportare le persone a un'autonomia personale che si costruisce anche attraverso la capacità del singolo di aiutare la comunità all'interno della quale si trova. Quello diceva Marco in merito al sostegno a Michele, che è appunto un altro ospite del condominio, è esemplare. Ognuno non è solo, nessuno è solo all'interno di questo condominio, sia perché ci sono rapporti appunto di solidarietà, sia perché c'è un servizio di portierato sociale che li segue e li assiste. La cosa innovativa appunto di questa carta solidale è proprio che il contenuto viene elaborato da loro, quindi c'è un livello di responsabilizzazione ben maggiore rispetto ad altri contesti che noi abbiamo mutuato dal patto abitativo, che era un cavallo di battaglia dell'inizio del nostro progetto. Tra appunto in coabitazione tra persone estranee, non nello stesso nucleo familiare.
Abbiamo parlato del pubblico, abbiamo parlato del terzo settore, delle opportunità individuali, ma parliamo anche del privato, perché la speranza è che altri soggetti come il proprietario di questo immobile possano seguire questa esperienza. Ecco, che garanzia viene data ad un privato che ha la disponibilità di un immobile che non utilizza, ma che insomma vorrebbe avesse delle finalità sociali, con dei timori però magari, ecco.
Sì, certo, è il progetto, la garanzia è proprio il progetto. Quando il benefattore insomma ci ha incontrato le prime volte, gli abbiamo descritto quali erano le nostre idee e poi l'abbiamo scritto in un documento, abbiamo fatto più documenti sempre più elaborati. E questo documento, anche amministrativamente parlando, sono atti, sono determine, sono atti amministrativi, ma sono soprattutto progetti che diciamo il benefattore vede e legge nero su bianco, sa quali sono le regole d'accesso, sa cosa si fa, e quindi il progetto, la bontà del progetto, la bontà dei collaboratori, il benefattore ha conosciuto ciascuno di noi più volte, quindi anche attraverso dei contatti diretti, quindi direi la garanzia è la valenza del progetto, l'idea progettuale come scritto, le persone che ha visto e i risultati che vuol vedere, e i risultati sono l'accoglienza, la rottura della solitudine e la ricostruzione delle reti sociali.
Danesi.
Sì, per dire che questa riflessione sul tema veramente di una partnership pubblico-privata, quindi di un concorrere tra più soggetti a risolvere un problema così complesso come quello dell'abitare, forse è la chiave di volta. Riuscire a invogliare altri privati, ma anche altre istituzioni che hanno uno stock abitativo inutilizzato, facendo sviluppare un concetto di redditività e di rendita sociale, non di rendita tradizionale, ma di rendita sociale importante, credo che possa costituire una delle molteplici risposte che come comunità, e quando intendo comunità vuol dire non delegare soltanto al comune la risposta al disagio abitativo o al disagio sociale che stiamo vivendo in questo periodo, ma creare veramente un cluster attorno a questo tema, ecco appunto riuscire a coinvolgere anche il privato in tutto questo può davvero articolare risposte diverse per bisogni molto spesso complessi e diversi tra di loro, perché chi ha bisogno di casa non per forza trova una risposta all'interno dell'ERP, perché magari ha criticità o istanze ben diverse, come gli ospiti del condominio solidale.
Siamo in conclusione di trasmissione, assessore, non so se su questo vuole aggiungere qualcosa, un'ultima notazione sul fatto che all'interno di questo condominio c'è anche una coppia e ho visto anche un nucleo familiare, questo è un elemento molto importante sempre nel discorso del sostegno che l'amministrazione vuol dare al disagio abitativo, sappiamo quanto è difficile, no? Per le famiglie doversi separare in condizioni anche di emergenza abitativa appunto.
Sì, questo è uno dei temi caldi che ci ritroviamo soprattutto quando ci sono situazioni di emergenze come sfratti a sfratti lampo o situazioni di emergenze quando vengono sgomberate degli immobili dove ci sono spesso molti molti nuclei familiari. Inizialmente noi ci ritrovavamo in una situazione dove le strutture d'accoglienza erano uomini, donne, stop, oltre quello non si poteva andare. Stiamo cercando sempre di più di attivare degli interventi attraverso delle strutture dove i nuclei familiari il più possibile possano rimanere insieme. Questo sempre nell'ottica delle accoglienze di secondo livello, come dicevamo prima, perché se non riusciamo a creare coabitazione all'interno di appartamenti, che è uno dei ragionamenti che stiamo portando avanti, o all'interno di condomini, o all'interno di strutture d'accoglienza anche temporanee in attesa di entrare in appartamenti, però che abbiano la possibilità di mantenere il nucleo familiare insieme, questo sicuramente è un valore aggiunto, perché se oltre al disagio abitativo in alcune situazioni si vanno a separare i nuclei è chiaro che si vanno a generare altri tipi di problematiche e questa non è l'intenzione. Non è facile, lo dico in maniera molto chiara, perché un conto è parlare di un intervento unico, un conto è guardare quello che è il fenomeno dell'emergenza abitativa e il cercare di dare risposte a tutti. Molte volte riusciamo a tenere nuclei insieme, ma quando le richieste sono veramente tante e abbiamo riempito i posti, perché purtroppo ci arriva anche a questo, allora siamo costretti in alcuni casi, anche se temporaneamente, ma a mettere i nuclei in strutture separate. L'obiettivo nostro è quello su quale stiamo lavorando fortemente come amministrazione, anche il sindaco l'ha ricordato più volte, dove metteremo tutta una serie di risorse in più sul tema della casa, in particolar modo degli alloggi popolari, ma non solo, è quello di lavorare, che è quello che stiamo facendo, su un doppio binario. Da una parte gli alloggi popolari che danno una risposta a alcune persone, dall'altra parte le varie forme di housing sociale che danno risposto a quella fascia che non rientra come reddito all'interno delle case popolari. Io penso che questi interventi debbano andare sempre di più avanti in maniera parallela e in maniera forte se vogliamo realmente dare delle risposte concrete.
Bene, siamo davvero in conclusione di trasmissione. Come avete sentito, tante le opportunità per tutti, non solo per gli abitanti di questo condominio e condomini che ringraziamo, abbiamo dato voce solo a Marco Cervai perché insomma la timidezza, però ne approfitto, c'è un'ultima battuta, mi dite voi di chi il nome di Giuseppe che si sta avvicinando al nostro tavolo, siamo davvero in chiusura. Giuseppe, cosa dire di questa esperienza?
Ringrazio l'opportunità di avere avuto questa esperienza, però dietro la conduzione di una famiglia di tre figli che mi ritrovo in questa situazione, con tutto ciò manifesto l'educazione che ho dato ai miei figli all'impegno di mantenere forte queste iniziative che permettano a gente solo abbandonata di sopravvivere.
non
Giuseppe, perché mi ha fatto giocare a ping pong prima e mi sono divertito un sacco. È bravissimo, tra l'altro, è un mago veramente.
Io gli farei un applauso a Giuseppe. È un simbolo un po' degli abitanti, dello sforzo e anche delle difficoltà per essere arrivati fin qui. Il condominio delle opportunità, grazie ad Hauser, Montedomini, al comune di Firenze e ai condomini in primis. Poi chi volesse anche venire a vedere la bellezza di questo immobile e le attività anche che qui vengono fatte, sì, tra un po' verrà messo il biglietto, scherzi a parte. È tutto da Viale Michelangelo 11, da Chiara Brilli, grazie per averci seguito, grazie a Cesare Martignon per l'assistenza tecnica puntualissima e l'augurio, come sempre, di un buon proseguimento d'ascolto.